prendete appunti solo per vedere questo, direi, se nessuno di voi mi promette di addormentarsi, spegnerei la luce. Ok. In modo tale da vedere il risultato di, che si può osservare al microscopio a fluorescenza e che riguarda una cellula che è stata modificata in modo tale da farle esprimere una proteina di fusione tra l'actina e la GFP. E per un esperimento particolare, perciò quello che vedrete è come, ve lo devo spiegare in realtà per poter apprezzare anche quello che si vede. Allora, la situazione di partenza è questa, e se è verde è perché quello che stiamo vedendo è la fluorescenza dovuta alla GFP che è collegata all'actina. E questa fluorescenza, scusate ma è difficile, questa fluorescenza si localizza in particolare verso queste estremità che vedete qua. Indovinate il contorno della cellula, ok? Della membrana plasmatica. Questo è il nucleo. Stiamo vedendo anche da sopra, perciò c'è anche un po' di verde che in realtà è dovuto appunto a questa trasparenza cellulare di quello che è sotto sopra il nucleo. E quello che vedrete facendo partire il filmato, e essendo una cellula viva, questo filmato è stato ottenuto su una registrazione che dura diverse ore, perciò è ovviamente molto accelerato, ma fa vedere come c'è la ridistribuzione, l'organizzazione dell'actina in modo dinamico e corrisponde ai movimenti che sta facendo questa cellula. Cioè le cellule in colture non sono oggetti fissi così e fermi, ma al contrario hanno anche una certa attività esploratoria, soprattutto quando sono isolate così, stanno cercando se non c'è qualcuno in giro. E dunque fa di questi movimenti di retrazione e di emissione di protuberanze, come le vediamo qua, ok? E per realizzare questi movimenti deve esserci un movimento del citoscheletro. Analogamente ai nostri muscoli, la cellula per poter muoversi deve far funzionare il suo citoscheletro. Come fa questo? Facendo slittare dei filamenti di actina fra di loro. Tutto questo avviene, anche la cellula deve realizzare, non è che galleggia o vola, analogamente a quanto facciamo noi quando ci spostiamo, realizziamo un punto di contatto con la superficie. La cellula fa lo stesso. La cellula funziona per fare questo organizzando il suo citoscheletro. Il citoscheletro è collegato all'esterno. La struttura della cellula è come i picchetti della tenda. Ok? Da lì, dal picchetto, partono i fili che tendono, che sono i filamenti del citoscheletro. E dunque in punta si addensano questi filamenti di actina ed è il motivo per il quale in questo caso vediamo molto più verde in corrispondenza di questi punti di aggancio. Quello che vedrete è che questi punti di aggancio si muovono e si muovono in modo tale che il risultato del loro movimento permette il movimento cellulare, la riorganizzazione cellulare. Con l'uso di queste proteine di fusione si riesce a vedere questo. Allora, ci siamo quasi, speriamo che almeno parta il filmato. come? Questa è refrazione, questo pure, rispetto a com'era la situazione prima. L'avete visto? Si vede, perde, nonostante siamo al buio, perde abbastanza. Io ve lo lascio come, ve lo faccio vedere ancora una volta, dopodiché ve lo lascio in ogni caso nel materiale didattico. Vedete come tutto questo comunque vi dà l'impressione, qua avevamo un prolungamento, qua ne avevamo un altro, questa parte si ritrae, questa. Vedete la riorganizzazione che è il movimento di questa proteina all'interno di questa cellula. E la cellula non è una situazione ferma, ma è frutto di molti, molti processi all'interno in modo molto dinamico ed è il modo per il quale riesce a svolgere le sue funzioni. Vi ho portato questo altro esempio che fa partire questa volta, è un altro tipo di molecola, è una molecola, perciò il principio è lo stesso, una proteina di fusione con la GFP, ma la sua localizzazione iniziale, ve la racconto, spero si riesca a vedere qualcosa di più, se no mi chiedete il rimborso del biglietto, no, ma video poi ve lo guardate, è un peccato non vederle così bene qua, ma vi prometto che vale la pena guardare. Allora, in questo caso è una proteina che serve nelle adesioni cellule di tipo omofilico, cioè le cellule dello stesso tipo, quando si toccano aderiscono una all'altra, non si mollano più, ok? Fanno, quando noi le mettiamo in colture disperse, se riescono a trovarne un altro dello stesso tipo, si riassociano, perché è la situazione dei tessuti. I tessuti hanno le cellule che sono associate fra di loro. Perché sono associate? Sono associate perché quando una cellula trova una cellula che è della stessa tipologia, e tipo negli epiteli, e questo è particolarmente vero, cosa fa? Va a spasso, come dicevamo prima, e trova un suo simile, anzi, tutte lì, le mani fuori. Ok. Allora, io sono qua a spasso, ok? E ho trovato un mio simile. Le molecole che servono a agganciarsi al simile non rimangono sparse su tutta la superficie della cellula. Ma tra l'altro è interessante perché questo fa vedere cosa? La mobilità delle proteine all'interno della membrana plasmatica. Cioè la distribuzione delle molecole, non sapevamo in che direzione avrebbero sido staccate, avrete trovato un simile, d'accordo? Perciò l'hanno distribuite su tutta la superficie. Quando abbiamo trovato un simile, assieme al primo aggancio faccio il secondo, faccio il terzo. Loro sono già cucite assieme e io mi associo. Qua ci sono un gruppo di cellule che sono già associate e qua ce n'è una che è a spasso. Il verde in questo caso è abbastanza diffuso, credo che non verremo niente altro se non di vedere una zona che diventa verde più intenso, perché che è il punto di contatto con un'altra cellula. E si va a vedere questo punto di contatto. Questa è la cellula, d'accordo, la prima, la cellula epiteliale, quella sono le altre, e quando questa si sposta, vedete, ha raggiunto gli altri e questa mobilizzazione qua diventa cucita. L'altro ce n'è uno lì vicino che si associa, questo ridistribuisce, fa come lo zip, no? delle chiusure al lampo. Ridistribuisce in realtà tutti i singoli denti che erano sparsi lungo tutta la cellula dalla fluidità delle membrane. Questo permette di rimettere proprio la cucitura, di associare tutte queste cellule assieme. Questo si riesce a vedere in cellule vive e avendo in questo caso fatto la proteina di fusione tra la molecola transmembranare e quella espressa, d'accordo, dalle diverse cellule che interagiscono. E prima era diffusa quando queste cellule hanno bisogno di questa interazione. L'interazione fa sì che qua vediamo un verde molto più intenso, perché abbiamo fatto lo zip tra diverse membrane plasmatiche. Ok? Valeva la pena?
Sì,
qualcuno è comprensivo nei miei confronti, cerca di tirarmi sul morale. Allora, adesso vi risveglio un po'. Avevo saltato, magari qualcuno ha guardato il materiale dell'anno scorso e quest'anno ve l'avevo un po' semplificato prendendo l'idea comunque di questa frase, perché quando avevo rivisto il materiale dell'anno scorso ho detto: oddio, come hanno fatto a capire questa cosa qua, questi poveretti? Perché è decisamente materiale un po' di più per gli addetti ai lavori. Però mi avete sollecitata, perché qualcuno mi fa delle domande, perciò alla fine devo trovare un modo per comunque... Ah no, non è più questo. Rispondere. E dunque ho rimesso questo. Semplicemente per dirvi che questo, diciamo, è la cosa vera. È la frase vera. Mentre io ho giocato prima con una frase finta, ma credo fosse utile per comunque capire qual è il principio, forse è anche utile vedere le cose vere. E la cosa vera è di questo tipo qua. Come si fa a fare entrare quel DNA esogeno all'interno delle cellule? Che è una prima domanda. E la seconda domanda è: c'è bisogno che questo DNA esogeno sia proprio inserito dentro al genoma dell'informazione genetica vera e propria? Allora, per fare gli esperimenti che di cui vi ho fatto vedere i filmati, non è necessario avere la GFP o la inserita nella parte del genoma che codifica per l'actina, ok? Non è indispensabile. Possiamo lasciare che la cellula produca la sua actina come ha sempre fatto, ma in più facciamo entrare un oggetto che è chiamato un vettore, che è un DNA circolare. Una cosa fatta proprio, costruita in laboratorio, che contiene già, si rovescia la situazione, contiene già la sequenza per la GFP, e all'interno di questo vettore si inserisce solo la sequenza che codifica per l'actina. Perciò la sua risposta, in realtà, la risposta alla sua domanda, però, è che ricostruendo questo non uso nemmeno più tutto un trasfetto primario, ho soltanto la sequenza codificante dell'actina, nella quale che inserisco dentro a questo vettore. Perciò questo è l'oggetto, che è una sequenza di DNA doppia elica circolare, che è stato modificato in laboratorio. Lì non vado oltre, e nella quale inserisco solo la sequenza della proteina che mi interessa. In questo caso avrei messo la sequenza codificante per l'actina, in un altro caso avrei messo, che è il secondo filmato, la sequenza codificante per le caderine, perché sono le molecole responsabili di questa adesione. Ok? Da dove arriva il vettore, oppure come si fa in laboratorio? Beh, in realtà la cosa che magari per voi può sembrare abbastanza sorprendente, o c'è poca consapevolezza di questo, è che in realtà lo compriamo sfogliando un catalogo. Ok? Perché? Perché sono tantissimi i vettori diversi, con delle caratteristiche diverse, con che sono stati sviluppati in realtà da ditte, che sono sviluppate da persone, anche lì laureate in biologia, laureati in diverse discipline affine, che lavorano in queste company e sviluppano questo tipo di strumento che poi viene utilizzato dai laboratori di ricerca. Non è che un parte noi possiamo anche a questo punto modificare, cioè giocarci anche noi sopra, però non è che ogni volta uno deve ripartire da zero, d'accordo? Cioè sarebbe impensabile. Perciò molte cose sono in realtà, è lì che uno dice ci vuole dei soldi per la ricerca, perché molte di queste cose abbiamo la necessità di macchinari, abbiamo la necessità di reagenti, e fra i reagenti anche questo tipo di molecola di partenza. E tutto quello che riguarda comunque queste tecniche vuol dire che sono comunque con dei costi molto elevati, ed è anche per quello che è importante avere una ricerca di base che permette invece di essere sempre quello che paga, in alcuni casi avere dei company che sono quelli che vendono. Ma per avere ci va prima lo sviluppo di questo tipo di materiali che poi viene commercializzato. Perciò sono dei cataloghi, ma non sto scherzando, è una cosa proprio spezza così, questa è una figura presa da un catalogo, dove a questo punto vado a quello, lo schema che mi dice contiene la GFP. La GFP la posso mettere, se metto la sequenza che codifica per la proteina, la inserisco qua, ok? Visto il senso della freccia, avrò prima la GFP, poi la sequenza che io ho inserito. Perciò avrò messo la GFP in testa e poi la sequenza. L'esempio che noi abbiamo discusso assieme era l'inverso, abbiamo messo prima la sequenza di interesse inserita qua e poi la GFP. La GFP può essere messa o in testa o in coda, ok? Qua a questo punto faccio esistono delle tecniche per far entrare questo DNA plasmidico all'interno della cellula e sarà quello che codifica per la proteina di fusione. E dunque nella cellula abbiamo due tipologie di proteine, quella normale codificata dal genoma più quella modificata, ok? Qualcuno mi ha detto, ma se è inserito nel DNA allora quando la cellula si divide quello viene mantenuto, se è inserito nel DNA o se il plasmide si è poi inserito nel DNA, la risposta è sì, perché quando c'è la duplicazione del DNA riduplicherà anche quella parte lì. L'altra cosa è che forse qualcuno di voi ha già visto in rete, perché ci sono queste immagini che fanno un po' impressione, perciò io non ho, malvolentieri non ve le faccio vedere, ma le trovate da soli, non c'è problema, di questi topi verdi, perché non è altro che aver inserito questa sequenza già direttamente nello zigote, microiniettando, ma non è che sia una cosa, cioè come uno ha i capelli biondi, bruni o una cosa, cioè in questo caso ha l'espressione della fluorescenza dappertutto, cioè è una cosa che mette questo, codifica per questo. Allora, a parte fare impressione in sé, qual è l'utilità di produrre questo tipo di modifica? Beh, l'utilità di produrre questo tipo di modifica, che a questo punto spiegavo a chi mi ha fatto la domanda, che questo può permettere di fare dei studi di trapianti cellulari. Posso prendere cellule di questo animale, trapiantarle in un animale normale e poter seguire qual è il futuro, il diventare, l'inserimento di cellule che sono state trapiantate. Prima di fare dei trapianti da un punto di vista clinico, forse bisogna anche avere una certa idea di quello che succede almeno su altri modelli animali. Perciò sono stati derivati sempre sullo stesso principio quelli che sono. Li ha trovati? Non trova i topi verdi. Allora, va, si impegni, li troverà. Perciò questo vuol dire far entrare questo DNA esogeno dentro a delle cellule e questo rende queste cellule fluorescenti. Ok? Esattamente quello che abbiamo descritto prima. Però bypassa il problema dei introni, esoni che diceva prima. Questo l'abbiamo già visto. Ho discusso quello che era la fluorescenza dovuta all'ibridazione nei confronti di RNA, degli RNA messaggeri. E vi ho detto, abbiamo specificato che questo riguarda lo studio dei livelli di espressione, d'accordo? Lo stesso tipo di tecnica comunque di ibridazione con sonde fluorescenti, in questo caso queste sequenze complementari prendono il nome generico di sonde. Allora, queste sonde possono anche essere dirette contro delle sequenze che sono presenti a livello del DNA genomico. In questo caso, quello che viene ibridizzato è il DNA. Questo è diverso come tecnica, perché questo va ad analizzare quello che è il patrimonio genetico. Perciò questo in tutte le cellule mi aspetto di avere lo stesso risultato. A parte se studio qualcosa che è localizzato sul cromosoma Y e ho delle cellule ovviamente preso da un individuo femmine, non troverò queste sequenze, ma altrimenti nel genoma, in tutte le cellule comunque dell'organismo, perciò se sono tutte le cellule di un maschio, ovviamente in questo caso ci sono sempre il cromosoma X e il cromosoma Y, e posso fare questa ibridizzazione, però non ha niente a che vedere con l'espressione delle proteine. Capito la differenza? Ok? Se mi occupo dei messaggeri, nello stesso individuo vedo cellule sì, vedo cellule no. Se riguarda invece il patrimonio genetico, tutte le cellule dello stesso organismo hanno il medesimo patrimonio genetico. E dunque in questo caso posso prendere delle cellule qualsiasi, quelle più facili da prendere saranno le cellule del sangue. Il prelievo più facile, ok? Meno invadente, e posso farlo lo stesso. Non posso fare un prelievo di cellule del sangue se mi interessa l'espressione di una proteina che è di tipo muscolare, perché le cellule del sangue non esprimono la proteina muscolare. Perciò quando si tratta di ibridazione in situ, il tipo di materiale che si analizza è importante, perché ci saranno variazioni. Quando si fa un'analisi tipo la FISH, nel caso in cui studio quello che o potrebbe essere un'alterazione genica, allora a questo punto posso utilizzare le cellule del sangue. Ovviamente non i globuli rossi, ma i globuli bianchi. Ok? E quale no su utilizzando nuclei interfasici, ma viene provocata, stimolata la divisione cellulare e bloccata in metafasi, in modo tale da avere la cromatina spiralizzata a forma di cromosomi, ed è lì dell'avvicinamento che riesco a mettere in evidenza quelle che saranno, come visto in questo caso qua, questi sono i punti, d'accordo, della localizzazione di una determinata sequenza su un determinato cromosoma, e lo vedo due volte perché sono i due cromosomi omologhi. Ok? magari è un caso di eterozigosi, lo potrei vedere soltanto su uno dei due. Ok? Perciò, su questo è il risultato basato sempre su una complementarietà di base, ma mi dà un tipo di informazione che è diverso. Vi dicevo, tutto questo comunque fa riferimento a della morfologia, mentre sempre sullo stesso tipo di tecniche possiamo far riferimento alle delle tecniche che sono distruttive da un punto di vista morfologico. Queste tecniche distruttive sono quelle dove vi dicevo la prima fase è omogeneizzare il tutto, ok? E dunque si perde l'aspetto morfologico. Però potrei lo stesso fare delle analisi sulle proteine, fare delle analisi sui messaggeri o sul DNA, ma non più guardando alle cellule, ma questa volta con un risultato che sarà di più su un aspetto di caratterizzazione della proteina stessa o del messaggero stesso. Cosa si tratta? Allora, queste tecniche prendono il nome di Western, Northern e Southern Blotting. Perché? Perché la prima tecnica di questo tipo qua è stata sviluppata da un signore che si chiamava Southern di cognome, combinazione. Gli altri, i ricercatori, che sono dei giocherelloni, bisogna riconoscere, hanno fatto la battuta dicendo: se questo era Southern, l'altro mettiamo Northern. E visto che erano americani, i terzi gruppi, che invece di rivolgersi ai acidi nucleici si sono rivolti alle proteine su uno schema che è molto simile, avendo avuto Southern, Northern, l'hanno chiamato Western. Ok? Eastern non c'è. L'estrazione verso quale tipo di molecola sarà indirizzata ciascuna di queste tecniche? Nel caso del Western blotting si tratta dell'identificazione della caratterizzazione di proteine. Nel caso, e dunque dovrò estrarre da questo frullato che io ho fatto, avere un protocollo che mi permette di selezionare le proteine. Se invece la tecnica o quello che mi interessa sono i messaggeri, farò un Northern blotting e lo farò estraendo i messaggeri. Se quello che mi interessa, perché sono un genetista e lavoro su degli aspetti che riguardano le sequenze di DNA, o magari sì, di più sono loro che lo fanno, un biologo molecolare, allora faccio l'estrazione del DNA. E la tecnica prende il nome, abbiamo detto, di Southern blotting. La rivelazione, analogamente a tutto quello che abbiamo visto finora, se si tratta di proteine, sfrutterò l'interazione antigene-anticorpo. Se si tratta di acidi nucleici, sfrutterò l'ibridazione della complementarietà tra la sonda e la sequenza che mi interessa. Ok? Come avviene la separazione? Come si fa una volta che uno ha frullato dentro delle condizioni che permettono l'estrazione o delle proteine o degli acidi nucleici, a separare quello che interessa maggiormente o a separare sufficientemente questo materiale per poterlo identificare? Si utilizza una tecnica che si chiama l'elettroforesi, e l'elettroforesi è il fatto di portare alla separazione di tutte. In questo caso possiamo prendere il caso del Western blot, ok? E stiamo parlando di proteine. Allora, avevamo del tessuto, l'abbiamo frullato, eliminato i pezzi che erano veramente troppo grossi, ci rimane questa soluzione che contiene le proteine. Cosa ne facciamo? Questa soluzione che contiene le proteine la mettiamo in alto di questo che è un gel, una specie, immaginate un foglietto di gelatina, un po' molliccio, ok, perché le proteine dovranno passare lì in mezzo, e sarà tenuto, perché non tiene dritto da solo, perciò in realtà è tra due vetri. Denti che vedete su questo schema è il frutto di aver messo, quando si è preparato questo gel, questa struttura, uno ha infilato un pettine, non il pettine che usa al mattino, d'accordo? Un oggetto che ha dei denti e assomiglia a un pettine, perché uno diceva, ma io il pettine non lo uso mai, non è quello lì, è quello del laboratorio, nel quale c'è questo, perciò dove c'è il dente del pettine, questo rimane un buco. Dopo si toglie il pettine e rimangono i buchi che erano in corrispondenza dei denti. All'interno di questo deposito il mio campione, che è risultato di aver frullato e di aver estratto. Metto questo campione e applico un campo elettrico. La struttura di questo gel è tale per cui ci sono, in realtà è come dover fare un percorso, cioè qua c'è il dente, le proteine sono state tutte caricate negativamente, ok? Si applica un campo elettrico in cui dall'altra parte ci sarà il polo positivo e facendo questo le proteine caricate negativamente sono attratte dal polo positivo, perciò c'è una forza di attrazione. Però il percorso, vi ho detto, è un gel. Questo gel è come se voi immaginate una foresta, o se ci fossero tanti picchetti, ok? E dunque, per attraversare e andare a finire dall'altra parte, io devo passare attraverso tutti questi picchetti, come se io da qua dovessi arrampicarmi per passare in mezzo e riuscire ad arrivare dall'altra parte. Questo fa sì che le proteine da un lato sono attratte perché vanno tutte nella stessa direzione, ma quelle che sono più grosse della sequenza, dalla loro lunghezza, da quanti aminoacidi hanno, che devono districarsi in mezzo a tutti questi paletti, sono più lente. Quelle che sono piccoline si infilano in mezzo e vanno più veloce. Questo cosa significa? Che dopo una certa durata di tempo avremo separato queste proteine secondo quale caratteristica? Secondo il loro peso molecolare, che vuol dire secondo la loro lunghezza. Ok? Se abbiamo fatto questo, le abbiamo depositate, abbiamo fatto l'estrazione, depositato, messo la corrente, acceso la corrente, dopo un certo tempo troviamo queste proteine che ci saranno distribuite, d'accordo? Tra il punto di partenza e il punto di arrivo. Posso modificare la densità del gel. Se metto un gel molto denso, va bene se voglio separare delle proteine che sono piuttosto piccole. Se voglio separare, mi interessa, quella che mi interessa invece è una grossa, devo mettere comunque un percorso che sia fattibile abbastanza, perché se no, di nuovo, tutte quelle più grosse sono rimaste, non riesco manco a partire, non ho separato niente. Perciò quelle sono le modifiche che si fanno in funzione di punto di interesse. A questo punto abbiamo separato, però un gel molliccio non è facile da gestire, e dunque, cosa facciamo? Mettiamo un foglio sopra, si chiama, vabbè, una membrana, una cosa, insomma, ha delle caratteristiche particolari, ma assomiglia a tutti gli effetti a un foglio di carta. Perciò immaginatevi una gelatina, uno strato di gelatina, che è quello dove è avvenuta la separazione, avete tolto il vetro, li mettete sopra il foglio di carta. Visto che queste proteine si muovono con il campo elettrico, ok? Questo punto, cosa fate? Applicate un campo elettrico e lo applicate in questa direzione. Applicando il campo elettrico, se questo è il gel, ok? Mi dica se la dico. Questo è il supporto che noi mettiamo. Le proteine si sono distribuite, prima la fanno fotocorrere in questa direzione, si sono separate in questa direzione. Adesso mettiamo il foglio sopra e applichiamo il campo elettrico da sotto a sopra. Sopra mettiamo il polo positivo e lo applichiamo in modo tale che ci sia la traslazione diretta dal gel al supporto. Abbiamo, d'accordo? Prima abbiamo messo il campione, abbiamo separato, ok? Poi abbiamo tolto questo dal vetro e abbiamo messo sopra questo supporto, questa membrana. Adesso applichiamo il campo elettrico, ma lo applichiamo non più per separare, ma per far sì che le proteine che sono lì in mezzo al gel vadano ad attaccarsi fedelmente sul supporto. Perciò quando io ho fatto questa operazione e tolgo il supporto, qua cosa rimane se ha funzionato bene? Niente. Dove sono finite tutte le proteine? Qua. Avete capito tutti? Sicuro? Guardate che dopo vi interrogo. Giusto? Questo cosa ne faccio? Mi interessa vedere se c'è la proteina che volevo studiare. Questa cosa qua, a questo punto, chi devo restituire? Il gel lo buttiamo via, ok? Ci rimane questo. Questo cosa facciamo? Lo mettiamo a bagno con... è anche in agitazione, per quello che faccio. Cosa ci serve per vedere la proteina che ci interessa? L'anticorpo. E dunque mettiamo questo foglio a bagno con l'anticorpo. Grazie. Perciò avevamo fatto il gel, abbiamo il gel, abbiamo messo il supporto, abbiamo trasferito tutte le proteine. Ok? Mettiamo questo foglio a bagno con l'anticorpo. Anche in questo caso posso avere l'anticorpo primario e poi l'anticorpo secondario, ho cercato di stilizzare più velocemente. Cosa succede? Dove si lega l'anticorpo, che verrà riconosciuto dopo dal secondario, ok? Se io lo rivelo, cioè rivelo la colorazione in questo caso, si utilizzano un metodo che prevede, non è colorimetrico, non è fluorescente, ma è un modo in cui c'è una molecola che impressiona una pellicola fotografica. Comunque, il risultato è che nonostante io avesse tutte le proteine che sono presenti, d'accordo? Perché le abbiamo separate tutte, non era specifico, quello che vedo come risultato finale, quando faccio la rivelazione dove si è attaccato l'anticorpo, questo che è specifico, mi fa vedere solo la specie che mi interessa. Perché se io ho la possibilità di rivelare tutte le proteine, sono tutte presenti, ma quella che mi interessa è presente solo qua e dunque la vedo quando ho rivelato dopo aver fatto attaccare l'anticorpo. È abbastanza chiaro per voi?
anticorpo è anticorpo
e anticorpo secondario che permette la rivelazione. Qua è stato messo per velocizzare tutte e due assieme. Questo è a cosa assomiglia questo tipo di gel con il quale si fanno questa separazione. Se voi lo guardate ha questo aspetto qua, quando vi dicevo è molliccio, ok? Poi si fa il trasferimento dal gel, si fa il trasferimento sulla membrana e poi si fa la rivelazione e se ne trova solo una. Lo stesso può essere fatto con dei messaggeri o con del DNA, il principio è lo stesso, solo che invece di mettere l'anticorpo si mette la sonda. Ci vediamo domani.